questa è la pulce nell'orecchio e si apre la rubrica culture altre, pulce culture altre.
Pulce culture altre, andiamo nel paese più vasto del mondo che, come sapete, da 2 anni ha sconvolto l'ordine internazionale, un paese che sembra diventato un pianeta a sé stante, che dopo aver dichiarato guerra all'Ucraina ha dichiarato guerra anche ai giornalisti stranieri, impedendogli di oltrepassare i perimetri stabiliti dalla propaganda.
Queste non sono parole nostre, ma del giornalista e scrittore Marzio Mian, che in questa Russia è riuscito a penetrare e lo ha fatto insieme al fotografo Alessandro Cosmelli per un viaggio lungo il Volga, un viaggio che ci sta raccontando tra incontri, rifiuti, indagini di come la gente vive, percepisce o non percepisce la guerra d'invasione in Ucraina.
Ritroviamo con piacere Marzio Mian, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Questa mattina tiriamo per così dire le somme del tuo viaggio. Molti popoli, una sola nazione, scrive nel tuo articolo su Internazionale e su altri che hai scritto su questa indagine. Come puoi ridarci questo concetto dopo aver parlato con tante persone in diversi paesi, appunto lungo il Volga, da Valdaia a Astrakhan? È davvero così? Tanti popoli, una sola nazione? Il nazionalismo impera malgrado le radici tanto diverse di questi popoli?
Sì, è così da secoli ed è ancora così, è accaduto anche con l'uso della forza, lo sappiamo, però insomma, ecco, viaggiando lungo il Volga, che è un po' stata la nostra rotta maestra, insomma, per capire che cosa vuol dire essere russi, abbiamo attraversato i territori di popoli che hanno culture diverse, dai tatari ai calmucchi, ai ciuvaci, ai cosacchi, e religioni diverse, no? Ad esempio, appunto, nel Tatarstan, a Kazan, che è appunto la capitale, ecco, del Tatarstan sul Volga, è ad esempio una città musulmana, una città dove predominano i minareti e le moschee, e dove le cattedrali ortodosse sono marginali, e i ruoli guida nella città, dal rettore dell'università al sindaco, eccetera, insomma, i ruoli che contano sono affidati, sono nelle mani dei tatari musulmani. Putin è stato molto abile nel portarli nell'alveo del nazionalismo russo con grandi concessioni. Parliamo di un Islam istituzionale, una religione in questo caso equiparata almeno sulla carta alla religione ortodossa. Poi è diverso, la questione dell'Islam è diversa nel Caucaso, Dagestan, eccetera, dove c'è un indipendentismo e dove ci sono legami forti con l'Islam sciita, eccetera.
Mettiamo un brano musicale, poi riprendiamo e continuiamo questa conversazione che riassume alcuni tratti del tuo viaggio lungo il Volga.
Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami. ti voglio bene, te ne prego.
Con il giornalista scrittore Marzio Amian, che è riuscito, anche grazie a contatti e tanto tempo dedicato allo studio della Russia, è riuscito tra i pochi giornalisti a entrare in questa Russia profonda, in realtà geograficamente non tanto lontana dal confine con l'Ucraina, dove c'è il conflitto. E con lui da qualche sabato stiamo ripercorrendo, intercettando quello che è il vivere della popolazione russa, soprattutto negli ultimi 2 anni. Allora, Marzio Mian ci stava raccontando che storicamente, a volte anche con la forza, le varie culture, religioni, espressioni culturali sono state tenute insieme, e noi volevamo chiederti se in questi ultimi 2 anni, visto che già l'altra volta ci hai raccontato che pochi hanno voglia di parlare della guerra, pochi osano parlare della guerra, ti volevamo chiedere se secondo te da 2 anni questo nazionalismo imperante è proprio frutto della paura del dittatore Putin, o comunque c'è ancora un minimo di libertà di scegliere se abbracciare questo nazionalismo un po' imposto oppure no.
È certamente un nazionalismo imposto, ma è facile imporre il nazionalismo ai russi, nel senso che durante l'Unione Sovietica, appunto, l'essere sovietico, essere russo, sono due, diciamo, sentimenti che si sono un po' sovrapposti, per cui, diciamo, l'aspirazione al predominio e all'espansione che è insito nella cultura russa era, diciamo, rappresentato dall'Unione Sovietica. Col crollo dell'Unione Sovietica la Russia ha dovuto riempire, darsi una identità, ed è andata, insomma, a pescare diciamo il racconto, la narrazione del potere putiniano, è andato a pescare nel passato, nella
ma come si manifesta concretamente e con le persone che hai avuto occasione di incontrare questa forma di nostalgia e di nazionalismo?
Sì, la nostalgia per, appunto, le conquiste, le grandezze dell'Unione Sovietica, eccetera. E diciamo, le persone che ho incontrato sono anche convinte, parlo, insomma, così, per un sondaggio, ecco, che generale, diciamo, se devo fare un riassunto del mio viaggio, le persone che ho incontrato ritengono che lo spazio dell'ex Unione Sovietica rientri nel mondo russo, e quindi anche, diciamo, ritengono che addirittura anche i baltici sono degli abusivi in certo senso. E c'è un nazionalismo radicato, c'è il culto del capo, il dissenso è relativo, come dicevo anche l'altra volta, chi dissentiva apertamente, pubblicamente, alla fine se n'è andato, no, dalla Russia, e chi dissente, diciamo, silenziosamente, ed è contro la guerra, eccetera, magari anche contro Putin, comunque sposa l'idea di una Russia che rialza la testa, in sostanza, no? Che si riprende lo spazio che ritiene suo, no? E di diritto. Quindi sì, c'è quella voglia quasi irresistibile di predominare, no? E poi il racconto di Putin funziona nella popolazione. Ovviamente nei nostri incontri abbiamo poi avuto anche, diciamo, reazioni diverse. Ho incontrato anche una comunità di pacifisti in un'isola in mezzo al Volga, una comunità di pacifisti che si sono, diciamo, che sono fuggiti dalla realtà e ne hanno creata una loro, e sono in dissenso con la guerra, eccetera. Però anche loro sono molto convinti che c'è uno scontro di civiltà, ecco, possiamo dirlo, con l'Occidente su certi temi fondamentali, che loro ritengono che la Russia non possa essere contaminata da certi aspetti culturali dell'Occidente, che loro ritengono in declino, no? Ma anche chi è, ribadisco, chi è contrario a questa postura, come si usa a dire oggi, del regime, è convinto che c'è una frattura ormai tra la Russia e il mondo occidentale. Putin la alimenta. Ha usato anche un termine molto interessante recentemente, che sintetizza un po' quello che vuole essere, no? Quello che lui, diciamo, il messaggio del nuovo nazionalismo. Ha usato la parola passionarnost. Passionarnost è una parola che in molti forse non hanno compreso, ma chi doveva comprendere, insomma, ha colto, e lui l'ha spiegato come, l'ha tradotto in sostanza questo termine come l'energia interiore della nazione, no? La capacità di sacrificarsi per il bene comune superiore. Ecco, questo è il saggio suprematista, insomma, no? della Russia di Putin.
In opposizione alla Glasnost. Marzio Mian, questa chiusura, questa autoreferenzialità russa accentuatasi appunto in questi ultimi due anni, sembra addirittura, anche attraverso le testimonianze che hai raccolto, far felici agricoltori, allevatori, produttori che insomma hanno riscoperto il piacere di produrre a casa loro. Anche questi racconti sono frutto della propaganda o qualcuno ci crede davvero?
No, beh, insomma, noi abbiamo visto il, appunto, andare a vedere, no? Funziona, no? Nel senso che si vede, quando si dice che le sanzioni fondamentalmente non hanno avuto un impatto, l'impatto che si pensava, è vero, no? Nella Russia profonda le sanzioni non hanno sortito effetto, anzi hanno avuto l'effetto di, come mi diceva un imprenditore di una grossa azienda agroalimentare, no? ha generato quasi un'adrenalina da sanzioni, no? Nel senso che siccome c'è un mercato interno da soddisfare, e quindi l'economia di guerra arricchisce gli imprenditori dell'agroalimentare, per cui abbiamo visto le grandi produzioni, appunto, di formaggi, di salumi, di tutto, insomma, no? E anche di prodotti di qualità, no? Di qualità, addirittura, appunto, in certi ristoranti erano indicate le provenienze dei prodotti, no? Quasi un movimento slow food, no? Come dicevo. Per cui sì, c'è si produce ciò che non si produceva, no? Si importava tutto e ora si produce. Si produce meglio rispetto al passato, no? Perché i russi comunque in questi 20 anni hanno affinato il palato, insomma, no? Però appunto la produzione dei cereali è aumentata moltissimo, appunto perché si produce. C'è per la produzione del pane, ad esempio a Rybinsk è una città importante sul Volga, che era definita un po' la pescheria dello zar, no? Perché da lì arrivava tutto il pesce, gli storioni eccetera, a Mosca è distante 200 chilometri circa da lì, siamo nel medio Volga, e ora Rybinsk si è trasformata, siccome pesce non ce n'è più, si è trasformata nel, io l'ho definito un po' il panificio di Mosca, no? Cioè la città di Rybinsk si è specializzata nel pane di grande qualità, no? Pane anche con ricette antiche, insomma, no? E in questa regione la produzione dei cereali è aumentata del 40-45% negli ultimi due anni, no? E proliferano nella città i panifici, i laboratori, e partono i camion ogni giorno per Mosca. Quindi. E poi, come dicevo, l'economia di guerra che ha permesso all'economia russa di tenere, anzi di aumentare il PIL, è aumentato in questi due anni proprio perché c'è un dirigismo economico, no? Appunto il regime decide dove investire i proventi del gas e del petrolio, perché poi sono quelle le fonti che permettono, il bancomat di Putin e il petrolio in sostanza.
Siamo ormai in conclusione, Marzio Mian, è stato interessante sentire e immaginare appunto come questa economia di guerra sta appunto creando un paese, sta creando una nuova realtà all'interno della Russia. Ma diciamo, per concludere, c'è una frase, un aneddoto, qualcosa che riassuma questo viaggio di 4 settimane lungo il fiume più lungo d'Europa?
Ma ci sono, diciamo, mi vengono in mente due personaggi, no? Uno, vi ho parlato prima dell'isola dei pacifisti, no? L'isola che non c'era, perché insomma è stata appunto occupata recentemente da questi pacifisti. C'era un ragazzo, un ingegnere, che appunto mi raccontava il suo dramma di aver interrotto le comunicazioni con degli amici ucraini con cui era in contatto, degli youtuber, un'amicizia forte, e dovevano anche proprio incontrarsi nel febbraio del 22, e lui piangeva raccontandomi, diciamo, la fine di questa amicizia, e mi diceva: mia madre, che i ragazzi non piangono, no? Ma io non riesco a non piangere. Sono le uniche lacrime che ho visto, insomma, in questo lungo viaggio. E poi, diciamo, sull'altro versante, un pope apocalittico nella Kostroma, una cittadina del Basso Volga, cittadina industriale. Questo pope è giovane, e a un certo punto mi ha detto che i russi sono disposti anche ad usare la bomba atomica, perché un mondo senza la Russia, cioè una Russia come i russi la vogliono, non ha senso, e quindi diceva: lasciamo che bruci tutto. Quindi questo era stato molto, molto impressionante, anche perché era un pope con un certo seguito, insomma un pope ideologo, chiamiamolo così.
Sì, non era Kirill. Questo ci fa paura, soprattutto alla luce anche ieri di questa intervista, che tutto sommato ha rafforzato questa immagine del grande zar, esatto, che vuole ridisegnare il globo. Addirittura lui vorrebbe ridisegnare il globo secondo le sue visioni. Questi sono veramente momenti che tu, grazie al tuo viaggio, ci hai reso anche attraverso le testimonianze delle popolazioni. Quindi non siamo solo noi occidentali a temere questo personaggio, questo dittatore, ma all'interno stesso della Russia chi è già partito, ma sempre di più sono i dissidenti e le persone che temono che questo dittatore possa davvero scompigliare gli equilibri mondiali. Quindi insomma, tu che hai contatti lassù, ci terrai aggiornato.
Grazie, ecco, grazie mille Marzia Mian. Ricordiamo che le immagini di questo lungo viaggio saranno trasmesse a Falò sulla 1 giovedì 22 febbraio. Grazie mille e a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.